15:04, buon pomeriggio, ben ritrovati, questo è Passaggi, io sono Elisa Manca, c'è già con me Alessandro Bertoglio perché tra poco si va al cinema, tra notizie di giornata e nuove proposte nelle sale della Svizzera italiana. Apriamo con una canzone, eccolo qua, l'urletto, il falsetto iniziale di Michael Bolton che ci catapulta nel 1991, ricordandoci che l'amore è una cosa meravigliosa. Ti è piaciuta l'introduzione con una bella canzone d'amore per iniziare? Ciao
tantissimo.
Alessandro Bertoglio.
Buongiorno Elisa Manca, buongiorno a tutte e a tutti dall'altra parte del nostro microfono.
Allora, la notizia del giorno cinematograficamente parlando è che si sa qualcosa di Cannes, sono uscite una lista di film in concorso, non in concorso, i premi alla carriera, dici tutto.
Sì, allora alcune cose erano già note, tipo il presidente della giuria al premio alla carriera, Peter Jackson e Barbara Streisand.
Un po' sul sicuro, dai.
Beh, come sempre, di solito si va a pescare lì, poi dopo puoi fare delle scelte diverse, però insomma lì si va a pescare. Io l'avrei dato a Mel Brooks, che compie 100 anni, per dire.
100 anni? Non avevo fatto il calcolo, complimenti.
Sì, però insomma sono state presentate le sezioni principali, quindi il concorso, il fuori concorso, eccetera, e c'è da dire che non c'è neanche un film svizzero, non c'è neanche un film italiano, e in compenso c'è un film di Costa Rica per la prima volta. Questa è una battuta, però in realtà l'orizzonte cinematografico si sta molto allargando. C'è poco Hollywood, perché Cannes ha un rapporto un po' particolare con i servizi di streaming, perché ci sono dei regolamenti che impediscono ai grossi film che hanno la produzione dei nuovi studios, chiamiamoli così, di andare in concorso, e quindi diciamo che di materiale importante ce n'è, perché c'è Almodovar, c'è Asghar Farhadi, c'è Lucas Dont, ci sono i due giapponesi Koreeda, non dico il nome, e Hamaguchi. Insomma, di persone importanti in concorso ce ne sono. C'è Christian Mungiu, che aveva vinto nel 2007, quindi torna con un nuovo film. Te lo ricordi, 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni? È stato un piccolo successo internazionale.
No, mi ricordo il titolo, ma da lì a dirti la trama in questo momento no, però.
Poi ci sono delle curiosità fuori concorso. C'è Andy Garcia come regista, ritorna Nicholas Winding Refn, che tutti ci ricordiamo in Punisher, e Drive, regista ovviamente, e insomma sappiamo che c'è John Travolta con il suo primo film da regista, che dura 1 ora.
Ah sì?
Sì, quindi è una specie di mediometraggio. E poi ci sono 2 curiosità.
Che bello, quindi mi ha ascoltato. Io che dico, basta questi film troppo lunghi, che mi addormento. Grazie John Travolta.
Certo, lui è uno che quando tu parli ascolta. E poi nelle visioni speciali ci sono 2 film che io già ho circolettato in rosso, che sono il nuovo film di Ron Howard, che è un documentario su Richard Avedon, grandissimo fotografo.
Caspita, sì, quindi attesissimo dai cinefili.
Esatto. E poi il nuovo film di Steven Soderbergh, che è John Lennon, The Last Interview. Quindi anche questo è un documentario, per cui carne al fuoco ce n'è parecchia. Mancano all'appello un paio di film delle sezioni principali e tutto il programma della Cannes and Cineaste e della Settimana della Critica, che sono sezioni un po' indipendenti. Magari qualche cosa di svizzero dentro lì ci capita, lo speriamo. Io aspettavo Mandalorian e Grogu, ero già pronto a intervistare Grogu, ma per ora non l'hanno annunciato. Questa mattina
questa è una conversazione per gli amanti di Star Wars.
Esatto.
Okay.
Thierry Frémaux ha detto che ci sono ancora dei contratti che stanno siglando, per cui verranno annunciati nei prossimi giorni. Appuntamento il 12 maggio e chissà che cosa succederà.
Non lo so, mi sembri contento, ma solo per metà, anche se da tutte le varie anime che hai descritto è venuto fuori un programma non per tutti, ma per tanti gusti.
Allora, io te la metto lì così, nel senso che è tutto un pensiero a prescindere, perché se ci fossero in concorso i più grandi 22 registi del mondo, non è detto che tu vedresti 22 film belli.
Certo.
Il fatto che ci siano dei registi un po' meno conosciuti e con dei film da scoprire probabilmente ti dà un pochino più di voglia di andare a scoprirle queste cose, perché poi dopo noi le dobbiamo raccontare. Quindi io sono fondamentalmente contentissimo di tutto, anche perché di attori importanti da provare a intervistare ce ne sono. Certo, ci fosse stato Grogu, il mio ego personale sarebbe stato contentissimo.
L'hai sicuramente già detto, ma forse non me lo sono appuntato io nella testa. Stiamo parlando di Cannes, quindi si va
dal 12 al 23 di maggio.
E tra poco invece andiamo nelle nostre sale con le uscite.
Da oggi. We'll be right back.
tu che viene fuori, sei tu, sei tu. Non anda un figlio se può dar dei tuoi occhi, se no, se no.
Intramontabile Umberto Tozzi con Stella Stai. Stavo guardando un po' a che punto siamo con l'ultima notte rosa di Umberto Tozzi. Devo dire che tra disco, tournée, tutto quanto, non sembra uno che c'ha proprio voglia di lasciare le scene.
No, comunque si chiama l'ultima notte rosa per adesso.
Sì, probabilmente sì, hai ragione. Allora, siamo al cinema, siamo con Alessandro Bertolli. Abbiamo raccontato qualche novità di giornata, il qualche è un po' un riduttivo perché abbiamo raccontato della presentazione ufficiale della prossima kermesse. Ti piace la parola?
No.
No, vabbè, cinematografica di Cannes. Ma adesso andiamo in sala.
Sì, ci sono 4 film che escono, di cui soltanto 2 hanno un pezzetto di trailer perché gli altri erano in norvegese.
Stretto?
E quindi,
o...
abbastanza, sì. E quindi ho evitato.
Vabbè, grazie. Da tutti i non parlanti norvegese, neanche finnico, vichingo.
Sì, nordico.
Ok, iniziamo da un film italiano?
Un film italiano molto bello.
Titolo, il distacco nell'esistenza umana. Senso di perdita e di straniamento.
Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
Regola numero 1. Non si guarda tra i membri della trappola.
È facile. Non mi piace nessuno.
Bellissimo.
Visto che roba?
Allora, nata a Stoccolma, capelli biondi, occhi belli.
E altro?
Appena che finisce questo anno, a Trieste non mi vedi più.
Ecco, abbiamo detto che era un film in italiano, anche se di parlato tu qualcosa avevi detto che c'entrava col paese.
Sì, parla
nordici.
Un po' in stampatello anche lei. Lei è Frederica ed è una ragazza che, siamo nell'anno scolastico 2007-2008 a Trieste, segue il padre che viene chiamato da un'azienda locale, lui fa il tagliatore di teste, ovvero quello che deve ottimizzare i processi lavorativi e purtroppo licenziare alcune persone. E lei si iscrive all'Istituto Tecnico Industriale imperiale, dove notoriamente le classi sono prettamente maschili rispetto al liceo, e lei finisce in una classe dove è l'unica ragazza e è svedese, e quindi c'è tutto questo immaginario collettivo di tutti questi ragazzi che, quando si trovano in classe una ragazza svedese, si ringalluzziscono tutti.
Poi sono al liceo, insomma.
Infatti, con l'ormone che esplode, e lei fa amicizia in particolare con tre di questi ragazzi. E il bello di questo film di Laura Samani, che è stata una delle sorprese dell'ultima mostra di Venezia, perché era alle giornate degli autori e è piaciuto praticamente a tutti, è che vedi proprio le dinamiche di questo gruppo che un po' si smembra perché arriva un elemento estraneo, poi ci sono le relazioni fra le persone più vicine a Frederica, le gelosie e quant'altro, ed è un film molto tranquillo, molto delicato, ma anche molto intelligente, che va bene per più generazioni, cioè i genitori che magari possono capire guardandolo sul grande schermo un po' come ragionano i loro figli adolescenti, e per gli stessi adolescenti, per rendersi conto che insomma quello che pensano è abbastanza globale, e quindi ci si può anche a volte lasciare andare un pochino di più con i propri sentimenti, soprattutto se stai cercando di corteggiare la più bella della classe.
Ti faccio una domanda sul film Un anno di scuola, di cui stiamo parlando, che è da oggi nelle sale della Svizzera italiana. Hai detto che è ambientato qualche anno fa, 2007-2008, l'anno scolastico del titolo. Mi domando, allora, nel 2007-2008 non avevamo tutti quanti uno smartphone in mano come adesso. Mi domandavo se c'è questo voluto effetto nostalgia o se datarlo indietro nel tempo, ma appena di 20 anni, non sia una scelta nostalgica. Adesso la generazione Z, come la chiamano, piace quel mondo lì di qualche anno fa.
Allora, probabilmente nel 2007-2008 non era così diffuso lo smartphone a livello di adolescenti, però io penso che sia stata una scelta voluta per non deviare l'attenzione su tutta una sovrastruttura che avrebbe portato l'essere continuamente connessi. Mm-hmm. Cioè, girare un film in questa maniera adesso, praticamente, invece dei dialoghi leggeresti le chat.
Certo, che è qualcosa, una tecnica che abbiamo visto in moltissimi film.
Assolutamente sì.
Dicevi che le uscite di questa settimana sono molte, su cosa vogliamo andare?
Allora, io ti racconterei quello che secondo me è il film veramente più bello della settimana. Si chiama Sex e fa parte di Oslo Stories, che è una trilogia del regista danese Dag Johan Haugerud, che è stata presentata fra Venezia e Berlino nell'ultimo anno e mezzo. Il primo film era Sex, questo è stato presentato alla Berlinale 2024. Il secondo film era Love, è stato presentato alla Mostra di Venezia sempre nel 2024. E l'anno scorso Dreams, che è stato il primo distribuito in sala. Perché? Perché a Berlino ha vinto l'Orso d'Oro. Sono tre storie nelle quali si seguono un po' di tematiche sui rapporti umani, sui rapporti di coppia, e le coppie protagoniste sono decisamente diverse. Quella di Sex è la coppia che si forma fra due spazzacamini con la loro vita e la loro famiglia, che all'improvviso si rendono conto di avere un'attrazione reciproca. Poi c'è la coppia in un altro film, che è quella clandestina, e poi c'è la coppia che sta scoppiando nel terzo film. Lui racconta tutte queste storie con una dolcezza incredibile e una profondità che a me hanno fatto amare tutti e tre i film. Se devo scegliere il mio preferito, dico quello che ha vinto a Berlino, e non perché abbia vinto a Berlino, perché è stato pensato per ultimo ed è un po' il compendio un po' di tutte le storie, però sinceramente sono tre piccoli gioiellini che, se uno se li noleggia o se li compra, ci deve dedicare 9 ore, però secondo me ne vale la pena. Deve fare un binge watching di film invece che di telefilm.
Ci hai consigliato Sex, Oslo Stories, parte seconda. Dillo tu il nome del regista.
Dag Johan Haugerud.
Ecco, vedo che ti sei esercitato. È il tuo consiglio della settimana, ma non finisce qui, perché abbiamo cose anche per altri gusti.
Sì, sì.
Vado col trailer.
Vai.
Il gioco comincerà.
Arrivano.
Tra 5, 4, 3, 2. Qualche domanda?
Posso avere una sigaretta?
I capi famiglia del consiglio cercheranno di uccidere lei e sua sorella. Chi ci riesce conquisterà il posto d'onore e controllerà tutto.
Tutto?
Il mondo.
Non sapevi che il tuo fidanzato fosse in una setta satanica? Ascolta, se non fai come dico, noi due moriremo!
Ecco il nostro horror settimanale.
Ecco, qualche indizio sul fatto che fosse un horror, secondo me, si capiva dal trailer.
Soprattutto dal 2 finale, perché sappiamo che il cinema horror è quello che, come nicchia, è quello con il quale si va sul sicuro. Cioè i produttori li fanno volentieri perché hanno un pubblico fedele e di solito non ci smeni mai. Porti a casa quantomeno i soldi che hai speso per farlo. Questo è il sequel di un film del 2019, ovviamente Finché morte non ci separi 1, e ricomincia esattamente da dove il primo film era terminato, con la protagonista, che è Samara Weaving, nel film Grace, che deve nuovamente tentare di sopravvivere a quello che, insomma, la vita le propone in questo gioco un po' perverso, dove veramente la sua esistenza è messa in pericolo. Io non voglio svelare molto per 2 motivi.
Sì.
Primo, perché il primo film ho fatto veramente una fatica, non è il mio genere, l'horror, lo sapete, e questo non ho ancora trovato il coraggio di andarlo a vedere.
Ok, meno male, perché io ho lo stesso problema. A volte ho paura anche solo quando devo fare il pezzettino per lanciarlo, per parlarne con gli ascoltatori. Devo preparare il trailer e mi spavento anche guardando quello.
Se fossero film di fantasmi, sì, non dormirei di sicuro la notte, anche soltanto a pensarci. I film horror, splatter, un po' così, mi fanno comunque paura, però tendenzialmente la notte dormo, però non voglio azzardare.
Allora, abbiamo parlato sin qui di Un anno di scuola, di Finché morte non ci separi 2, l'horror di cui abbiamo appena parlato. Alessandro Bertoglio vi ha consigliato Sex. Io, Ale, abbiamo neanche un minuto, ma volevo chiederti, Pillion, si dice così?
Pillion, titolo italiano, Amore senza freni, è la storia di un biker e di un altro personaggio con il quale nasce una relazione di quelle un po' estreme, le chiamano BDSM, quelle dove c'è un po' di sadomaso, una storia del genere. È una storia d'amore molto particolare. Ecco, se vi interessa il film, perché insomma ha anche il suo lato positivo nello sviluppo di una storia d'amore fra questi due personaggi, magari non portatevi i ragazzi,
sì, i minorenni in generale. Ecco. Però c'è Alexander Skarsgård, che insomma secondo me meritava 2 parole.
Perché, sì, sì.
Grazie Alessandro Bertoglio, ci rivediamo tra 7 giorni con le uscite.
Buon
ciao.
Cinema a tutti, ciao Elisa.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. To stay.
need one good one to stay.
Passaggi.
Una proposta domani pomeriggio tardo, sera molto presto, parlo di domani. Alla chiesa di San Biagio di Bellinzona alle 17.30 c'è un incontro preceduto da una visita guidata alla chiesa che si chiama Pellegrini Medievali a San Biagio, una serata di memoria, parole, immagini e storia. È un programma che ci vuole portare alla scoperta del nostro territorio, vi raccontiamo anche questo tra un attimo, ma c'è proprio tutta una parte dedicata alla via Francigena e alla via Francisca. Per noi lo spunto è anche quello di proporvi saperne di più su tutto un progetto particolare che segue in forma di fumetto, con 33 tavole, un giullare che percorre la via Francigena. Ideatrice di questo progetto, che si chiama Raere, è Adelaide Trezzini, che è con noi. Buon pomeriggio e benvenuta a Rete 1.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Adelaide Trezzini, prima di parlare di chi sia questo giullare, quale sia il suo nome e la sua storia di questo fumetto, insomma c'è tanto da dire, forse io prima chiedevo agli ascoltatori, se chiedo loro andiamo a fare un cammino, se abbiamo tutti la stessa idea, se rispondiamo tutti la stessa cosa, qualcuno ha immaginato la passeggiata in montagna, la passeggiata anche semplicemente quando si fanno due passi gelato e si porta in giro il cagnolino, e qualcuno invece ha capito che si parla di quei cammini tra fede, spiritualità, ma anche a volte semplicemente prova fisica. Il più famoso ormai negli ultimi, diciamo, 20 anni è sicuramente il Cammino di Santiago, però la via Francigena, oltre a essere la via di cui adesso vi raccontiamo, la cosa bella, insomma, per noi è che ce l'abbiamo praticamente in casa, però è meno conosciuta. Adelaide Trezzini mi stava raccontando oggi che perché per un bel po' di anni abbiamo proprio smesso di utilizzarla, questa via.
Sì, esatto, è stata dimenticata per 3 secoli. Però è nata, insomma, già dopo nel VI secolo, ecco, quando dopo l'Inghilterra è diventata cristiana, per cui dopo i pellegrini, gli inglesi volevano raggiungere Roma il più rapidamente possibile, e per cui questa via, si può dire che è stata aperta già da Giulio Cesare come tracciato, come itinerario.
Ci si può proprio poi immaginare sulle tracce della storia. Le vie di cui stiamo parlando, questi cammini, erano quelli che proprio permettevano ai pellegrini di arrivare a Roma o viceversa, arrivare in altri grandi snodi importanti per la fede. Nel caso della via Francigena, il nome lo dice, passa dalla Francia ma parte dall'Inghilterra, se ben dico.
Esatto, esatto. Dunque parte dall'Inghilterra, appunto da quando l'Inghilterra è diventata cristiana nel 605, e poi dopo è stata dunque utilizzata per secoli, è stata utilizzata soprattutto nel 1300, ecco, con l'avvento degli anni santi, e allora dopo il flusso dei pellegrini è aumentato tantissimo, è stato molto importante, per cui era importante avere, ecco, un tracciato il più breve possibile. E oggi questo cammino, diciamo, è stato dimenticato per 3 secoli, però dopo, con il grande giubileo, inizia, diciamo, la rinascita di questa via. Ecco, di questa via, per questo grande giubileo del 2000, e si basa su un diario, sul più antico diario di un pellegrino anglosassone, Sigerico, arcivescovo di Canterbury, del 990, e questo diario esiste ancora, con tutte le 79 tappe che ha fatto dopo dall'Inghilterra, o da Roma al ritorno all'Inghilterra, e questa è la base di questa via.
Poi il bello di questi cammini è che non è necessario farli tutti, cioè farlo dall'inizio alla fine, ma si può intraprendere anche a tappe, e il bello per il nostro paese, si può costeggiare il Lemano, arrivare in Vallese, insomma la Svizzera per fortuna offre proprio nel suo passaggio tra Francia e Italia diverse possibilità, diverse tappe. Lei, Adelaide Trezzini, è fondatrice e presidente dell'Associazione Internazionale della Via Francigena, ma io la stavo prima presentando come ideatrice di questo progetto Raere, che dicevamo è la via raccontata in forma di fumetto.
Sì, questa via, infatti, perché io ho cercato, avendo scoperto questo personaggio già nel 1998, quando ho cominciato a informarmi, insomma, avere più informazioni su questa via, sulla storia, sul Medioevo, di tutto questo percorso, ho scoperto questo personaggio. E io ho visto che dopo ho letto che aveva fatto tutto il suo percorso per arrivare a Roma. Purtroppo poi dopo a Roma si è ammalato, e questo siamo nel 1100, si è ammalato di malaria, è stato ricoverato e ha fatto, vedendosi quasi morire, ha fatto un voto che se tornava a Londra avrebbe dunque costruito anche a Londra un ospedale come quello dove lui è stato ricoverato sull'isola Tiberina. E questo è stato uno spunto e mi ha entusiasmato questa storia. E così ho voluto dopo raccontarla, e solo dopo aver chiuso, diciamo, l'avventura dell'associazione nel 2019 mi sono dedicata per cercare di valorizzare, di far conoscere questa storia, vera storia, che trovavo meravigliosa.
Signora Trezzini, grazie intanto per quanto ci ha raccontato, che fa veramente capire le origini antichissime di queste vie che collegavano già molte centinaia di anni fa popoli diversi. Adelaide Trezzini, volevo raccontare al pubblico anche di che cosa si parlerà domani sera a Bellinzona, ma prima faccio ascoltare a chi appunto è sintonizzato su Rete 1 anche Annalisa. Rimanga con noi.
Quando Venere il leone non si può parlare, so di cose che tu non potresti mai capire. Quando vado giù nel pensiero più malato e inutile, abbiamo perso il filo. Sei nel mio sogno erotico, sto bruciando tra le fiamme roventi. Pensiero non cattolico, non ti offendi e non cambiare discorso. Se
La canzone estiva di Annalisa. Vi stavamo raccontando di una figura, un giullare che fa un pellegrinaggio verso Roma e finisce per costruire, dare il via a un ospedale nella sua terra nativa, che è l'Inghilterra. Ma vi stavamo anche invitando a una serata domani, Pellegrini medievali a San Biagio, serata di memoria, parole, immagini e storia, domani nel tardo pomeriggio 17:30 alla chiesa di San Biagio di Bellinzona. Come vi dicevo, la visita guidata alla chiesa già di per sé sarà una parte importante della serata, perché verranno esposti particolari storici inediti in relazione alla storia della chiesa di San Biagio. La seconda parte, dalle 18:30, illustra proprio la via Francigena e la via Francisca, cammini medievali di pellegrinaggio. Ne stiamo parlando con Adelaide Trezzini, che è ideatrice del progetto Raere, quindi proprio il giullare del pellegrinaggio verso Roma di cui vi parlavamo anche prima, che è diventato un fumetto in 33 tavole. Lo scopo è proprio far conoscere anche a chi può farlo ancora meglio grazie allo strumento del fumetto il cammino della via Francigena, che dicevamo per alcuni secoli è stata non dico forse dimenticata, ma messa da parte. A Adelaide Trezzini, io so che poi il suo sogno sarebbe di poter raccontare queste storie in un documentario, in un film.
Sì, mi piacerebbe molto. Prima di tutto va bene che ci fossero tanti pellegrini, ecco, dopo, a camminare su questa via, che dopo è ancora tutta da scoprire, insomma, da godersi, perché non è affollata come lo è Santiago, per cui c'è un grandissimo, insomma, un piacere immenso a percorrerla. E poi dopo solo sono i piedi che creano questi itinerari, questi cammini. E il mio sogno, sì, dopo raccontare questa storia di Rair, spero dopo per diffondere questa storia, perché secondo me un po' la creazione e la costruzione della nostra Europa cristiana, per cui potrebbe essere benissimo, io penso, essere raccontata in un documentario, in un evento culturale o teatrale, e speriamo. Speriamo, i miei sogni non finiscono mai.
Certamente. Per quanto riguarda invece la serata di domani, una delle parti interessanti, dicevamo, della via Francigena, il fatto che ce l'abbiamo in casa, quindi perché esatto. No? E sarebbe anche giusto espandere, come di moda da alcuni anni il Cammino di Santiago, ci piacerebbe che fosse un po' più di moda anche la via Francigena, che ce l'abbiamo qua. Riguardo a domani, ecco, dicevo agli ascoltatori che San Biagio potrà apparire anche a chi pensa già di conoscerla sotto una veste inedita, con qualche mistero svelato domani sera.
Sì, sembra, e a questo ce ne parlerà Michele Fazioli, che è un grande esperto, ecco, dopo, che è cresciuto proprio su questa via, e questo dopo ce lo racconterà anche io, non la conosco così bene, sarò felice di sentirlo.
Sì.
Con questo antichissimo ospedale, e siamo proprio su questa antica via, con una testimonianza che si spera poter recuperare, sembrerebbe.
Signora Adelaide Trezzini, ideatrice del progetto, io l'ho chiamato Raere, lei giustamente mi diceva no, è inglese, quindi è Rahiri. L'ho detto meglio adesso?
Ma Raere è lo stesso.
Non si offende. Il nostro giullare sulla via Francigena non si offende. La via Francigena...
Sì, andremo alla scoperta, ecco, di tratti in Francia meravigliosi, ecco, del passaggio anche dopo in Svizzera, dopo del Gran San Bernardo, che allora era una cosa difficile, insomma, pericolosissima,
certo.
Ecco, attraversare
quasi da eroi, certo,
diciamo, insomma, ecco perché la via Francisca, che passa qui dal Lucco Magno, dal centro Europa, dalla Germania, è molto più diretta e molto più accessibile, e questo adesso sarebbe importante, ecco, far diffondere, far conoscere di più e camminare su queste vie.
Adelaide Trezzini, intanto
riscoperta.
Sì, grazie di averci raccontato della serata di domani. Dunque, vi diamo appuntamento alla chiesa di San Biagio a Bellinzona dalle 17:30 per questa serata di pellegrini medievali. E poi do a tutti quanti, anche a quelli che si fossero così incuriositi, il sito che rimanda al progetto Raere. Ve lo dico proprio come si scrive: viefrancigene.it. rai.org, poi trovate proprio anche delle informazioni su questo Raiere, si scrive con la H in mezzo, un giullare sulla via Francigena. Ideatrice di questo progetto Adelaide Trezzini, già fondatrice e presidente dell'Associazione Internazionale della Via Francigena, che è stata con noi. Grazie, alla prossima occasione,
ecco,
e buon cammino.
Sì. Dirvi dopo, ecco, che il sito dell'Associazione Internazionale Via Francigena, che avevo aperto nel 1998, che è tuttora visibile, è l'Associazione Internazionale Via Francigena. E poi adesso ha ripreso l'Associazione delle Vie Francigene, l'Associazione Europea delle Vie Francigene, che continua tutto il lavoro, che ne è responsabile oggi.
Grazie della precisazione, Adelaide Trezzini, buon cammino e a risentirci presto.
A presto, grazie.
Passaggi.